il posto delle parole per ritornare a raccontare di mostre, di arte, non solo. Noi riprendiamo il nostro cammino attraverso le mostre anche per tutta la nostra estate, perché reputiamo interessante raccontare le mostre, ma semplicemente dal punto di vista nostro, semplicemente quello della curiosità. E proprio mossi dalla curiosità andiamo a raccontare una mostra non avendola ancora vista, quindi la racconteremo poi ovviamente anche una volta che l'avremo vista, per avere un altro sguardo. Noi stiamo per raccontare Ars Regia, la grande alchemica. Enzo Biffi Gentili, buonasera.
Buonasera.
E buonasera, e grazie per essere insieme con noi, per raccontare insieme ad Enzo Biffi Gentili questa mostra che sarà in scena da venerdì 5 luglio a Savigliano, in provincia di Cuneo, al Palazzo Taffini d'Acceglio e di Palazzo Craveta, due palazzi in centro a Savigliano, Ars Regia, la grande alchemica, a cura di Enzo Biffi Gentile. Ecco, Gentili, ora incominciamo subito a soffermarci, visto che lei è curatore di questa mostra, sul nome della mostra, perché già il nome rappresenta già un'indicazione di progetto culturale. Io credo che nel nome di una mostra non ci sia tutto, ovviamente, ma si racchiuda già proprio nella sintesi qualche cosa. Perché la scelta di Ars Regia, la grande alchemica?
Perché in Italia da moltissimi anni manca una mostra, non è stata più organizzata una mostra significativa sui rapporti tra l'alchimia e le arti. L'ultima risale al 1986, l'ultima importante, e fu una mostra curata da Arturo Schwarz alla Biennale di Venezia di quell'anno, dell'86, nell'ambito di un tema più generale che era arte e scienza. Poi, nella sostanza, non si è più fatto un vero punto su questo rapporto, che pure ha illustri precedenti anche nelle avanguardie novecentesche, anche nel surrealismo, anche in Duchamp, almeno secondo la lettura di Schwarz. E quindi abbiamo deciso di attivare con l'Associazione delle Terre di Savoia un progetto biennale intitolato appunto Ars Regia, che è un altro modo di denominare l'alchimia o arte regale in italiano, però partendo dal contesto locale, cioè la grande alchemica, la provincia di Cuneo e più in generale il Piemonte e Torino, partendo da questo luogo comune che vorrebbe i piemontesi in generale, ma gli abitanti di tutte le province, particolarmente propensi all'esoterismo. Ora è chiaro che su questo tema sono state scritte cose anche insensate, obiettivamente insensate, eccessive, come però, almeno a giudizio personale, io trovo eccessiva una seconda vaga, un secondo criterio interpretativo, che è quello di giudicare sempre comunque inventate tutte le questioni, i dati storici, gli artefatti collegabili a un sapere tradizionale come quello alchemico. Cioè si è passati da un eccesso che sicuramente scadeva nella paraletteratura o nelle notizie così, delle fake news, e a invece un atteggiamento pregiudiziale, il che ha provocato a mio avviso un enorme danno culturale. Quindi in questa mostra si è deciso di presentare solo, come amo dire, fatti e artefatti, cioè nemmeno tentare un'interpretazione, men che meno quella sovrainterpretazione che deplorava Umberto Eco, ma semplicemente una presentazione di alcuni fatti, nella convinzione che questa fama, come ogni luogo comune, contenga un nocciolo di verità, cioè che ci siano fatti obiettivi, storici e contemporanei, che dimostrano un particolare interesse di noi subalpini per queste materie, in modo speciale per l'alchimia.
Ed è un percorso sicuramente interessante, oltremodo curioso. Lei poco fa, Enzo Biffi Gentili, Parlava giustamente di quel contrasto tra ciò che è vero e ciò che è inventato, arrivando a definire persino paraletteratura. Lei è stato, credo, anche abbastanza, anzi molto gentile nel definirla paraletteratura, perché a volte sì, c'erano veramente delle, chiamiamole, delle strutture di scrittura veramente artefatte in maniera anche abbastanza in maniera posticcia, in maniera didattica, pur di stupire attraversando quello che poteva essere un interesse così passeggero di noi lettori curiosi del mondo alchemico, come se nel mondo alchemico noi si potesse dire tutto il contrario di tutto pur di accalappiare l'attenzione. Qui questa mostra rende anche rende merito a quello che è l'ars regia, quella onesta, quella raccontata in maniera corretta, e quindi fatti e artefatti ma proposti con un percorso culturale logico.
Sì, almeno spero. Ad esempio, per quanto riguarda l'architettura, c'è questo monumento di Saliceto, che è la chiesa di San Lorenzo, che ha creato dei miti nella... Ma adesso anch'io sono in questo caso troppo severo a definire paraletteratura. Ad esempio, c'è uno studioso locale che ha dedicato moltissimi scritti, facendone una specie di Rennes le Château italiana di questa chiesa di Saliceto. Ma non c'è dubbio che la decorazione latina in facciata, purtroppo in arenaria, quindi soggetta a un gravissimo degrado, noi cerchiamo di rappresentarla con un saggio visivo di Daniele Regis, che è anche professore al Politecnico di Torino, e col quale avevo già condotto un altro progetto che ci ha dato molte soddisfazioni nel Cuneese, che era il progetto Il Cuneo Gotico, sorretto e sostenuto dalla Fondazione CRC, che è andato avanti.
Devo dire, scusi se le interrompo, Enzo Biffi Gentili, che l'esperienza del progetto culturale di Cuneo Gotico è stata un'esperienza che ha comunque segnato il modo di raccontare l'arte a livello locale, di estrarre ciò che ha un'attinenza gotica, che ne so, il castello di Racconigi, l'architettura di Pollenzo, e dentro queste strutture raccontare e proporre idee, passioni e rappresentazioni.
Sì, tanto è vero che quel progetto è terminato, in realtà non è mai terminato perché ha attivato una serie di ricerche successive, ma l'ultimo convegno che è stato fatto su Giovanni Battista Schellino per i 200 anni, per il bicentenario, a fine 2018 a Dogliani, ha visto la partecipazione di Andrew Graham Dixon, che è una star televisiva nel mondo anglosassone, oltre ad essere uno studioso dell'arte, che è venuto per dire che effettivamente le architetture di Schellino, ma in genere il neogotico cuneese, rappresentano qualcosa di straordinario a livello internazionale. Tant'è che poi, ridendo, perché col tipico humor inglese, ha poi detto che come c'è qualcuno che riesce a vendere i frigoriferi agli eschimesi, noi siamo riusciti a vendere il neogotico agli inglesi, che in effetti erano gli unici titolari e celebratori del neogotico. Ma noi avevamo e abbiamo in Piemonte il neogotico più importante d'Italia, senza dubbio alcuno, ma non c'era percezione di questo fatto. Sull'alchimia, a parte questo straordinario Saliceto, stiamo andando avanti in una ricerca per documentare ad esempio gli interventi al castello di Lagnasco della scuola del dolce savignanese, che in alcune grottesche mostra riferimenti inequivocabili all'ars regia, tant'è che in un convegno organizzato anni fa dalla sovrintendenza di Torino, quindi non da cultori di esoterismo o da lettori dei tarocchi, ma ci fu una relazione esclusivamente basata sull'interpretazione alchemica di queste grottesche della scuola del dolce. Ecco, io cito fin troppo nel libro, perché è più un libro che un catalogo, che accompagna la mostra e che sarà al Muses il 5 insieme con l'apertura al pubblico della mostra, cerco di raccogliere tutti questi fatti e di trovare però testimonianze, pur amando io le cosiddette subculture come quella gotica e altre di questo genere, solo quasi esclusivamente o di accademici, cioè di professori universitari, o di esperti conclamati e indiscutibili dal punto di vista della serietà scientifica. Perché la cosa paradossale è che di questa vicenda, che riguarda molto anche i Savoia, moltissimo, infatti noi rendiamo omaggio anche a Carlo Emanuele I, che morì lì a Palazzo Gravetta, noi abbiamo fatto un'installazione nella stanza dove morì, che si chiama la Sala Magna, che ebbe rapporti controversi con alchimisti documentati storicamente, e noi riportiamo le fonti di questi rapporti, compresi delle relazioni degli ambasciatori veneti a Torino all'epoca, che segnalavano in patria questa passione, per loro in parte insensata, di Carlo Emanuele I per l'alchimia, ma poi avviene per Carlo Emanuele II, per molte persone di questo tipo. L'altra cosa molto curiosa riguarda il mutato atteggiamento della Chiesa Cattolica nell'ultimo lustro, diciamo negli ultimi 5 anni, verso l'alchimia, perché in realtà condanne severe non ci furono mai contro l'alchimia, solo una bolla papale di Giovanni XXII, ma dobbiamo risalire al 300. Però queste condanne non provocarono mai, come per altri settori, la magia o altre cose, imputazioni o pene severe. In qualche modo furono lasciate sempre, poi furono lasciati vivere gli alchimisti, tranne quando c'erano alchimisti che non erano solo alchimisti, come Bruno Campanella, che però davano fastidio alla Chiesa Cattolica per altri tipi di posizioni, perché intervenivano su questioni teologiche, ma l'alchimia da sola non è stata mai severamente perseguita. Però era stata messa la sordina dalla Chiesa Cattolica su tutto ciò. Mentre invece recentemente i francescani soprattutto hanno organizzato ad Assisi dei convegni internazionali per rivendicare il loro ruolo a partire dal Medioevo nella storia dell'alchimia. E qui entriamo in cose che si possono vedere in mostra. A Torino la congregazione dell'oratorio, cioè i filippini che sono qui nel complesso iuvariano di San Filippo Neri, custodiscono tra vari quadri importanti di autori a livello internazionale a tema esoterico un corpus di artefatti a soggetto alchemico ed ermetico che noi esponiamo in una delle sezioni di questa mostra. Quindi è una mostra che oggettivamente, non lo dovrei dire io che sono il curatore, ma questo è un fatto obiettivo, recupera una serie di oggetti e dati, molti dei quali inediti, che si vedono per la prima volta e che rappresentano, come questi che riguardano collezioni di religiosi, è un'assoluta novità a livello nazionale, internazionale, non solo della nostra provincia.
Enzo Bifi Gentili, noi ci chiamiamo il posto delle parole e nelle parole amiamo inciampare. Amiamo fermarci. Lei è convinto che tutti quanti noi sappiamo che cosa significhi la parola alchimia? O forse la conosciamo in modo distratto, l'alchimia, pensando a qualcuno che è dedito a, che ne so, alla falsificazione, all'inganno, mentre la parola alchimia arriva da lontano, da molto lontano, come molte parole che cominciano con AL, ovvero parole di origine araba.
E noi, ma questo non riguarda, in generale l'alchimia è un argomento ambiguissimo. Prima di tutto si è sviluppata in millenni, ha una storia vecchissima, ma però senza dubbio per alcuni ha un'accezione negativa, cioè appunto l'inganno o la truffa. Per altri, e lì arriviamo a altri tipi di giudizio, è semplicemente una prechimica, cioè era tutto un apparato in cui contavano pochissimo gli aspetti simbolici, l'iconologia, ma contava soprattutto il fatto che poi si è arrivati ad acquisizioni scientifiche che provenivano da quelle sperimentazioni, da quei laboratori trastorti da alambicchi. Facciamo un caso per tutti, che è molto banale e domestico. Tutti sappiamo cos'è la cottura a bagnomaria. La cottura a bagnomaria fu in realtà proposta per la prima volta e teorizzata da Maria l'Ebrea, che era un'antichissima alchimista. Però c'è un'altra tendenza contrapposta a questa degli aspetti, diciamo, scientifici dell'alchimia, che l'ha vista solo come certamente dei processi fisici, ma che miravano o alla trasformazione spirituale o alla trasformazione psicologica dell'uomo. Jung, che non è uno psicanalista di seconda fila, come è noto, ha dedicato all'alchimia molti libri in questa chiave, cioè che tutta la simbologia alchemica in realtà aveva a che fare con la trasformazione, con la realizzazione del sé e così via. Altri le hanno vista come una via iniziatica per arrivare a una sorta di illuminazione, però attraverso procedimenti fisici. Alcuni hanno fatto il paragone con lo Hatha Yoga indiano, che da un lato qualcuno considera una ginnastica, altri come uno strumento per arrivare a stati superiori di coscienza. Secondo me di questo si tratta, nessuno ha torto, nessuno ha ragione del tutto. Ci sono questi due aspetti, no, che hanno però creato conflitto. Per dire, chi riteneva si trattasse di una forma di conoscenza superiore, iniziatica, chiamava gli altri, quelli cioè che badavano agli aspetti pratici, o soffiatori o bruciatori, per dire che stavano sempre attaccati a sti forni con scarsi risultati. Però chi aveva un laboratorio alchemico e stranoto da sempre, documentato anche da un saggio molto importante che fece negli anni 30 il fondatore della facoltà di farmacia dell'Università di Torino, dedicata al laboratorio alchemico di Emanuele Filiberto, che era il padre di Carlo Emanuele I. E di lì poi, certo, ecco, immediatamente questo laboratorio alchemico esistente diventa, nelle voci popolari, nei boatos, la storia delle grotte alchemiche che esisterebbero sotto Torino. È chiaro che io considero che non esistano, che non esista questa storia di tutti questi passaggi sotterranei segreti pieni di alchimisti, ma esisteva un laboratorio alchemico raffigurato anche da incisioni dell'epoca e delle epoche successive. Nel libro ne pubblico una che era uscita nell'Ottocento sulla dinastia Sabauda, dove lui riceve, Emanuele Filiberto, il famoso storico Pingonemo, sui Pingun, come si dice, in un laboratorio alchemico perfettamente disegnato.
Enzo Bifi Gentile, il percorso di conoscenza dell'alchimia, la grande alchimia che viene presentato a Savigliano fino al gennaio 2020 al Palazzo Taffini d'Accellio e al Palazzo Cravetta, propone sì una storia dell'Ars Regia, ma arriva fino ad oggi. Ecco, quindi questo vuole dire che l'alchimia non è finita con il passato, l'alchimia ha ancora qualche cosa da raccontarci ed è ancora viva, più che mai.
Secondo me sì. Prima di tutto dal punto di vista scientifico, anche se questa è una mostra d'arte, perché alcune teorie basiche dell'alchimia, come quelle attribuite a Hermete Trismegisto, e di nuovo essendo voi specialisti delle letture in profondità delle parole, con un personaggio inventato, ma che probabilmente inventato, ma che coniuga due grandi culture, quella Hermete, cioè la cultura greca, quello che poi sarà Mercurio, e questo Trismegistos, cioè che invece allude al dio Thoth egizio, perché una delle epoche di massima fioritura fu in Egitto nell'epoca ellenistica dell'alchimia. Ma questa storia non è solo di parole, perché ad esempio noi abbiamo una sezione che si potrebbe definire di arti applicate, di ceramica. Ora, forse molti sanno, perché c'è stato anche un romanzo di grande successo popolare, che la nascita della porcellana europea vicino a Dresda, quella che diventerà la porcellana di Meissen, si deve a un alchimista che si chiamava Böttger, che fu chiamato da Augusto il Forte perché gli creasse l'oro. Ecco, perché questo aspetto ha provocato poi molte truffe. Lui non ci riuscì, naturalmente. L'elettore lo minacciò di morte, ma nel frattempo lui era riuscito a creare quello che chiamava l'oro bianco, cioè un impasto per porcellana equivalente a quello dei cinesi, che era un segreto che non si riusciva a fare in Europa. ma noi esponiamo invece un'altra, molti artefatti di un'altra tecnica ceramica, del cosiddetto lustro metallico. Anche lì una tecnica di decorazione dei pezzi ceramici, che è antichissima, anche quella parte dall'Estremo Oriente, parte in Medio Oriente, ma in Spagna, ma arriva in Italia nel 400, dove ha una straordinaria fioritura. Il più grande ceramista dell'epoca di questa tecnica si chiamava Mastro Giorgio Andreoli da Gubbio, e poi nel secolo successivo un grande teorico si chiamava Cipriano Piccolpasso scrive i 3 libri dell'arte del vasaio, parlando molto di questa tecnica, che per capirci non è che il trasformare la terra, la decorazione dell'argilla, dando effetti d'oro o effetti di metalli preziosi. Questa tecnica alchemica, quanto mai, tant'è che il libro di riferimento a livello internazionale, questo novecentesco, di un grande esperto inglese, ha un capitolo proprio intitolato Alchimia e simbolo. Ma di nuovo si tratta di 2 collezioni, una della Granda, non possiamo fare i nomi dei proprietari, l'altra torinese, che raccolgono quasi esclusivamente ceramiche di questa tecnica, fatte con questa tecnica. E con dichiarazioni dei collezionisti del fatto che non è solo una questione di gusto, è anche qualcosa che ha riferimento con riflessioni di grandi filosofi o letterati, nel caso preciso Elemir Zolla, anche egli nato a Torino, molto noto, che in un dedicò un libro alla storia dell'alchimia e alla cosiddetta materia gloriosa, che secondo lui è quella che provoca le iridescenze sia in alcuni tipi di insetti sia nelle pozzanghere e per questi collezionisti nelle loro ceramiche.
Lei ha citato poco fa, Enzo Bifi Gentili, una parola che avrei comunque desiderato attraversare, perché io non posso pensare, mi corregga se sbaglio, non posso pensare alla parola alchimia, al processo storico di quello che è, ha attraversato questa parola, quindi la fisica, l'astrologia, la metallurgia, la chimica, la medicina e così via, senza introdurre una parola che, mi corregga se sbaglio, è fondante, cioè la parola filosofia, ecco. L'alchimia è soprattutto e prima di tutto un aspetto filosofico.
Sì, tanto è vero che io spero molto che sia accettata una mia proposta di organizzare durante il periodo, verso la fine del periodo di svolgimento di questa mostra, un convegno nazionale su questo punto, sull'alchimia. Perché cosa è anche successo da noi? Che studiosi accreditatissimi se ne sono occupati, ma in campi disciplinari, in ambiti disciplinari che non dialogavano tra di loro. Quindi noi abbiamo, lei giustamente ha parlato di filosofia, una professoressa di storia della filosofia medievale che ha dedicato un libro fondamentale ai rapporti tra l'antipapa Felice V, che era un Savoia, e un alchimista che si chiamava Fabri. Altri che si occupano per esempio di chimica hanno studiato molto un manoscritto che c'è qui alla Biblioteca Reale di Torino, che è di uno pseudo alchimista, figura discussa, che si chiamava Gromis, di origine biellese, e ha degli altri scritti di Angelo Ingegneri, che fu un amico di Tasso e pare addirittura suggerì il titolo della Gerusalemme a Tasso, che fece prima una sorta di celebrazione degli alchimisti, poi una specie di ritrattazione di quello che aveva scritto. Ma poi ci sono altre persone che, per esempio, che si occupano di letteratura, che se ne occupano, che sono coinvolti in questa. Tra di loro non c'è mai stato dialogo, più che tanto, proprio perché erano considerate discipline lontane gli storici della scienza. Ecco, a me piacerebbe molto realizzare cose che non si è mai realizzato nel nostro paese, cioè di mettere a confronto gli studiosi ancora viventi di questi diversi ambiti disciplinari, perché può essere solo quel tipo di assemblaggio un modo per riscrivere il concetto di alchimia e approfondirlo senza più queste paratie o questi pregiudizi.
Enzo Bifi Gentili, quindi ci diamo appuntamento per quando...
Dal 5 siamo lì.
Esattamente, ma per quando ci sarà questo incontro internazionale dedicato all'alchimia, in modo da analizzarla e attraversarla sotto diversi aspetti, contemporaneamente a questa mostra Ars Regia, la grande alchemica, dal 5 luglio al lunedì 6 gennaio 2020. Vogliamo parlare per qualche istante a chiusura di questa conversazione sul marchio, perché ho aperto la conversazione parlando del nome della mostra, che per me è importante, ma... E oltremodo importante anche la sintesi grafica. Lei come l'ha trovata, questa sintesi grafica di Ars Regia?
E questo ho dedicato moltissimo tempo, non solo evidentemente la sintesi grafica, che è un uroboros, cioè un tipico simbolo alchemico, cioè il serpente che si morde la coda.
Senza fine.
Perché è tipica questa visione, diciamo, di un tempo circolare e non lineare nell'alchimia, che del resto viene sostenuto, come sappiamo, anche in altri tipi di ambiti disciplinari scientifici. Ma tutto il libro, questo tengo molto a questo fatto, l'abbiamo, e ci è costato molta fatica e tempo, l'abbiamo progettato insieme a un giovanissimo grafico, al quale però erano stati dati dei modelli illustri. Il modello principale è la famosa iconologia di Cesare Ripa. Gli abbiamo dato in mano l'edizione del 1603, che è la prima illustrata, in modo che lui aprisse ogni catalogo dal punto di vista grafico con una rilettura di disegno di una delle figure allegoriche del Ripa, che hanno naturalmente diversi temi, compreso un tema come l'alchimia proprio, che risultava in una delle edizioni successive del Ripa. Quindi, ma io credo molto in questo, l'aspetto, i titoli sono fondamentali, tanto è vero, mi scusi la digressione breve, ma siamo assolutamente in argomento, una sezione della mostra è dedicata a Pinocchio Gallizio, celeberrimo artista della Granda a livello internazionale. Ebbene, diversi hanno parlato di alchimia, alchimisti, per quanto riguarda il lavoro di Gallizio, se non altro perché, dal punto di vista della sua biografia, prima faceva il farmacista, poi si è messo a produrre rimedi naturali, caramelle, cioè cose biologiche basate sulle erbe officinali prima che nascessero le mode di questa cosa. Ma sarebbe poco, perché il dato biografico non spiega poi più che tanto un'opera complessa. Il fatto è, se parliamo di paratesti, cioè dei titoli, che sono importantissimi, non esiste nessun artista italiano del Novecento che abbia, in cui si noti, una frequenza ossessiva nei titoli dei quadri di riferimenti alle simbologie alchemiche e più in generale esoteriche e al sapere pitagorico. Ora, questo è un dato di nuovo di presentazione di fatto. Noi lì esponiamo 7 quadri che sono, a mio avviso, 7 capolavori. Il primo che esponiamo è intitolato La materia è una cosa seria. Poi abbiamo L'uomo bidistillato, Il mistero delle cattedrali, con, e questo è provato da tutta la ricerca filologica, che fu ispirato a Gallizio da un libro omonimo molto famoso di Fulcanelli, considerato uno degli ultimi alchimisti del Novecento francesi. Oltre a questo, nella sua biblioteca io ho trovato dei libri, uno dei quali il più importante lo esponiamo, che è il famoso trattato sulle erbe del Mattioli, che riscrive il trattato appunto sulle erbe di Dioscoride, che lui aveva in un'edizione seicentesca tutta annotata. In più aveva dei volumi sul numero d'oro, cioè sul, diciamo, pitagorismo mistico. Molti prevengo l'obiezione, come mai all'epoca, tranne alcune citazioni nei suoi scritti, Gallizio cita Paracelso, cita la quintessenza, ma non fu mai preso questo argomento di petto, per dire, se non altro, clamorosamente ci sono tutte queste dichiarazioni che sono i titoli. C'è un problema che va detto, che fino a una certa epoca, adesso meno, molti tra i maggiori studiosi al mondo di alchimia erano considerati politicamente infrequentabili. Cioè, un grandissimo studioso è stato Julius Evola, con un libro degli anni 30 pubblicato dalla Terza che si chiamava La tradizione ermetica sull'alchimia. Un altro, Mircea Eliade, romeno, ma che scrisse questo libro Arti del metallo ed alchimia, grandissimo studioso delle religioni, ma anche quello all'epoca ricordato soprattutto per la sua adesione alla Guardia di Ferro di Cotreanu in Romania, cioè alleati dei nazisti. C'era René Guénon, francese, certo non considerato un progressista. Se pensiamo che all'epoca eravamo nella Granda Partigiana ad Alba, appunto la città che dell'Resistenza ha fatto anche una mitologia, Gallizio aveva come gallerista a Torino la Galleria Notizie di Luciano Pistoi, critico d'arte ufficiale dell'Unità, lui ha fatto di tutto per dichiarare questi suoi interessi senza mai formalizzarli, perché all'epoca non sarebbero passati, a differenza della Francia. Solo Cesare Pavese all'epoca, se uno va a leggere il suo epistolario e le memorie relative alle Inaudi, lui propose di pubblicare addirittura Evola. Poi ci fu un conflitto grave, poi lui morì. Dopo qualche anno Bollati Boringhieri cominciarono a pubblicare questi libri. Poi con la nascita di Adelphi molte interdizioni, tranne quella relativa a Evola, sono per fortuna completamente passate.
Enzo Biffi Gentili, per chi volesse, oltre visitare la mostra, ovviamente, Ars Regia a Savigliano, per chi volesse invece cominciare la lettura per conoscere più da vicino l'alchimia, quale libro ci consiglia?
Beh, io consiglio non Evola perché può urtare la figura molte persone, ma sicuramente quello di Mircea Eliade, delle arti del metallo e d'alchimia che sono pubblicate da Bollati Boringhieri. Questo è un primo libro che spiega molto le origini, soprattutto sulla metallurgia, perché ci sono moltissime testimonianze su questo. Ma sa, questo pregiudizio italiano, perché in Francia, per esempio, la cultura dei surrealisti, André Breton, eccetera, l'aveva rivalutata da tempo, era diventata parte delle riflessioni di quell'avanguardia. Da noi si sono prodotti dei danni, delle lacune culturali spaventose. Vorrei, per non farmi perdere troppo tempo, concludere su una che riguarda Carlo Emanuele II, non il primo. Ebbene, Carlo Emanuele II morì relativamente giovane a Torino e non si capì perché. Capitava all'epoca. Se non che, cosa succede? Che in quegli anni scoppia in Francia il famosissimo Affaire de Foison, cioè lo scandalo dei veleni, che quasi mette in crisi la corte di Luigi XIV, perché si scopre che molti pseudo-alchimisti, in realtà criminali, e fabbricatori di veleni avevano commesso diversi omicidi, tra l'altro. Luigi XIV istituisce un tribunale speciale, istituito pochissime volte nella storia di Francia, che si chiama la Chambre Ardente, perché era completamente foderato di tessuti neri, comincia l'inchiesta, si rende conto che quasi tutta la sua corte è permeata da queste tendenze. Qui non parliamo però di alchimia nel senso migliore, ma nel senso peggiore. E dopo un po' si rende conto che non può andare avanti troppo, perché non solo la sua corte ne può avere un danno d'immagine spaventoso, ma ci sarebbero stati anche questioni a livello internazionale. E questo perché negli interrogatori e negli arresti salta fuori che un alchimista francese insieme a due piccoli nobili vengono a Torino, dove incontrano un famosissimo alchimista che era alla corte di Carlo Emanuele II, si chiamava De Chasteuil, e in qualche modo vengono sospettati di aver avuto parte nella morte del duca. Quando vede anche questi fatti, registra questi fatti, Luigi XIV non solo chiude il tribunale, daranno circa 300 condanne, ma personaggi di secondo piano, gli altri li mandano in esilio, compresa la sua amante Montespan, perché a che punto era arrivata vicino a lui la cosa. E poi perché non voleva che, per esempio, con Savoia e con succedesse qualcosa di molto grave per una vicenda che vedeva protagonisti probabili, dico solo probabili, degli alchimisti francesi. e ordina anche di bruciare tutti i documenti relativi a questo processo, chiuso la vicenda e fatte le condanne. E così avviene. Quindi per secoli, dopo il 600, per almeno per due secoli oltre, non c'è più nessuna notizia e documento su questa vicenda, peraltro notissima, dell'affaire de Poisson. A fine 800, invece, a uno studioso viene in mente una cosa, che molti di quegli interrogatori verbali relativi erano stati compiuti presso la Bastiglia e che poteva darsi che da qualche parte fossero ancora. Li ritrova, li pubblica integralmente a fine 800 e salta di nuovo fuori tutta la storia che riguarda il Piemonte, Torino, Carlo Emanuele II di Savoia. Da quel momento sono usciti una miriade di libri in Francia, io ne cito solo tre in questo libro catalogo, uno è di Max Gallot, di origine italiana, dell'Académie Française, due sono grandissimi storici di università francesi, che oltre a riportare la storia dell'affare dei veleni, riportano integralmente la storia che riguarda il Piemonte, Carlo Emanuele II. In Italia non c'è praticamente traccia di questa storia. Ma non sto parlando di qualcuno che in Botswana ha mandato un libercolo, parliamo di una decina di libri, io parlo solo dei grandi accademici, non altri tipi di libri, che riportano questa vicenda ai più ignoti nel nostro paese. E secondo me è frutto di pregiudizio.
Certo, altro che, perché l'alchimia ha creato e attraverso l'alchimia sono stati portati avanti anche dei fraintendimenti voluti, dei pregiudizi, però non posso chiudere questa conversazione senza citare, perché anche la poesia ha una sua alchimia per forza di cose, vorrei citare Paul Celan, che ha molto a che fare, se i nostri ascoltatori vogliono curiosare attraverso la poesia di Paul Celan, ha molto a che fare attraverso proprio il cammino psicologico, il cammino junghiano proprio della psiche, dell'aspetto spirituale come trasformazione e purificazione interiore.
Sì, senza dubbio. E anche il grande Yeats, il poeta e scrittore irlandese, ha addirittura dei libri, ne ha scritto uno, mi pare, se non erro, perché è una vecchia lettura, intitolato Rosa Alchemica
di
William Yeats. più chiaro di così,
quindi abbiamo dato anche diverse indicazioni ai nostri ascoltatori, prossimi lettori di questi libri e soprattutto prossimi visitatori della mostra Ars Regia a Savigliano. Comincia venerdì 5 luglio fino a lunedì 6 gennaio 2020. Ma come sempre diciamo noi, per quanto riguarda le mostre, bisogna visitarle il più presto possibile, perché è così che succede, perché a volte aspettando poi la mostra, ahimè,
poi uno chiude. Non ci va, capita un sacco di volte
capita anche a me, ahimè, di dire io pensavo e invece la mostra è chiusa. Grazie davvero per la passione e per la profonda conoscenza attraverso le sue parole, Enzo Biffi Gentili, grazie e buon lavoro.
A voi.